State ascoltando SBS Italian.
Io sono Elisabetta Merati e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian. Qualche tempo fa vi abbiamo raccontato la storia di un medico che a causa di un incidente perse la memoria degli ultimi 12 anni della sua vita. Lo abbiamo fatto in occasione del lancio della serie TV Doc nelle tue mani, basata su una storia vera ed interpretata da Luca Argentero, che potrete trovare su SBS On Demand. Ebbene, questa mattina abbiamo il piacere di parlare con il vero protagonista di questa vicenda, il dottor Pierdante Piccioni. Allora, buongiorno Pierdante, benvenuto su SBS Italian e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a lei Elisabetta e buongiorno a tutti quelli che mi stanno ascoltando, agli italiani che mi stanno ascoltando in Australia.
Allora Pierdante, lei si è trovato catapultato indietro nel tempo di 12 anni al suo risveglio e si è trovato di fatto in una realtà che non era la realtà vera. Ci può raccontare esattamente com'è andata?
Allora, la storia è vera è che ho fatto un incidente, al mattino stavo andando a lavorare, mi hanno trovato con la macchina capottata in coma, per fortuna dietro il pronto soccorso della città dove vivo, che è Pavia, in Lombardia, e mi hanno trasportato in ospedale, ero un paziente grave, un codice rosso, come si dice da noi, e quando mi sono svegliato, cioè circa sei ore dopo, un po' più di sei ore dopo dal trauma, oltre ad avere problemi di parola, ad avere problemi di movimento della parte destra del corpo, perché avevo preso una botta alla parte sinistra del cervello. La parte sinistra del cervello comanda la parola e la parte destra. Il grosso problema è che quando mi hanno chiesto come si fa a tutti i pazienti che cosa si ricorda di quello che è successo, io ho fatto un po' mente locale e l'ultimo ricordo che mi è venuto in mente è che stavo portando a scuola mio figlio Tommaso, perché quello era il suo ottavo compleanno. Era il 31 maggio del 2013. Quando ho fatto l'incidente, i miei ricordi risalivano il mio ultimo ricordo risaliva al 25 ottobre del 2001, cioè quasi 12 anni prima. Per usare un esempio, una metafora che magari i miei connazionali italiani di Australia capiscono, è come se un contadino della pianura padana improvvisamente si svegliasse nel centro di Melbourne. Provate a immaginare, un indio dell'Amazzonia che si sveglia il 31 di dicembre a mezzanotte in Times Square a New York. Ecco, tu dici, ma sogno intanto, dove sono? Che cosa succede? Dov'è il trucco? Perché c'è qualche cosa che chiaramente non funziona. E questo per tutto. Arriva mia moglie in ospedale, perché ovviamente dopo un po' cominciano ad arrivare i parenti, e è messo nella posizione orizzontale, come sulla barella, no? Come tutti i pazienti in pronto soccorso, guardando quindi il mondo dal basso verso l'alto. E anche questa è una prospettiva inusuale per un medico. Noi medici siamo abituati a guardare il mondo dall'alto verso il basso. Tu quando visiti, quando lavori, tu dall'alto, io poi sono uno spilungone per cui già vedo dall'alto verso il basso, però c'è questo completo cambio di prospettiva e lo dico sempre per cercare di sdrammatizzare ai maschi che mi ascoltano, quindi lo dico anche ai miei connazionali maschi: mentite sempre, anche se uscite dal coma, mentite, perché la prima cosa che io vedo in mia moglie sono le rughe sotto il collo. Beh, a distanza di e le dico, ma quante rughe hai? Stamattina non le avevi, non me l'ha ancora perdonata dopo 8 anni. Quindi questo per sorridere un po' su un dramma, su una tragedia, però per far capire davvero come il mondo per me fosse un altro mondo. Fuori tempo, fuori luogo, fuori tutto. Un emigrante della memoria.
Allora, sono molto contenta che lei riesca a scherzare su questa cosa perché è passato del tempo e poi perché è giusto raccontare questo episodio con poi la bellezza di quello che è stata, no? La sua vicenda nel totale. Io però faccio un passo indietro e continuo in quei primi momenti. Quindi lei dice: ho perso quasi 12 anni, mi ricordavo mia moglie più giovane, mi ricordavo una realtà diversa. Ecco. È riuscito poi in qualche modo a colmare questo buco, sia a livello relazionale, perché immagino appunto non fosse solo sua moglie il problema, ma lei prima ha citato un figlio che si ricordava stesse per compiere 8 anni, ma io so che lei ne ha due di figli, quindi sia a livello familiare e poi anche a livello professionale, perché insomma un medico che perde i suoi ultimi 12 anni di studio, insomma, fa una bella differenza. È riuscito in qualche modo a ricolmare questo gap?
No, la botta in testa mi ha lasciato delle lesioni. Io non ho nessun ricordo di quei 12 anni e ho anche qualche buco di memoria prima, meno effettivamente. Inspiegabile. Tutti i neuroscienziati a cui mi sono rivolto non sanno darmi una spiegazione. Non sono il solo, ci sono altri casi come il mio, pochi. Calcolate che in Italia su 60 milioni di persone tutti gli anni ci sono circa 400-500 persone che hanno un trauma cranico come il mio, che arrivano nei pronto soccorsi e che hanno una perdita di memoria superiore ai 10 giorni, superiore ai 7 giorni, che è la classificazione canonica per dire perdita di memoria prolungata. Ecco, quei danni mi hanno impedito di avere dei ricordi, però, e questo è il bello, è anche il bello della lingua italiana, tanti ricordi mi sono stati restituiti. Ho trovato persone proprio che mi hanno detto: Doc, ho dei ricordi da restituirle. Per quanto riguarda, lei ha toccato, Elisabetta, il punto cruciale. I ricordi te li possono restituire, magari. Se sei stato a Melbourne piuttosto che a Vienna, piuttosto
Certo.
se hai vinto, se hai perso gli amici, le cene, la Juventus che va in Serie B, la nazionale italiana che vince i mondiali nel 2006, quelle le ho riviste, ma le emozioni che ho provato allora, nessuno me le potrà mai restituire. Ecco, il mio problema non è un'amnesia dei ricordi, come di tutti gli amnesici, È un'amnesia emotiva. L'altro grosso problema che ha accennato lei è l'aspetto lavorativo. Vi fareste voi curare da un medico che ha perso gli ultimi 12 anni di memoria? Dura!
Se posso rispondere sinceramente, forse
Sinceramente,
no,
no. Infatti, io
certo.
cosa ho fatto dopo l'incidente? Dall'incidente io ci ho messo 2 anni per tornare al lavoro, ma in realtà io ho fatto 2 anni di studio. Mi sono detto: Pier, tu capisci, tu ricordi le cose nuove, non sei completamente rimbambito, non sei un demente.
Quindi scusi, la memoria nu diciamo nuova, quella
A
dopo,
breve
a
termine,
breve termine,
tecnicamente
funziona bene,
funziona bene, funziona
perfettamente.
perfettamente, per cui io ho ristudiato e ho ridato una serie di esami, ne hanno fatto una serie di test per poter non solo ritornare a fare il medico, ma addirittura sono ritornato a fare il primario, usando dei trucchi. Ad esempio, quando un paziente mi arriva con un farmaco che io non conosco, faccio anche la bella figura di chi dice: vado a controllare sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco per vedere. Una volta però che l'ho visto, l'ho rimemorizzato, per cui si è trattato proprio di ricostruire, un po' come quando fai la riabilitazione e dapprima ti metti seduto, poi ti metti in piedi, poi cominci a fare i primi passi. Ecco, dovete immaginarlo, la stessa cosa, la stessa riabilitazione l'ho fatta e la continuo a fare dal punto di vista emotivo e dal punto di vista proprio lavorativo. Per cui, tuttora io sono un paziente. Elisabetta, per sdrammatizzare, torno un po' a prima. Con quello che mi è successo, o ti suicidi o lo accetti. Ma vale per tutti i grossi problemi, eh? E questo è un messaggio di speranza che voglio dare a tutti. O davvero capisci che puoi trasformare una sfiga in un'opportunità, un problema in una chance, in una challenge, lo puoi fare se. riesce a capire questo, ci ho messo qualche anno io, perché non è così facile da dire, però quando lo capisci, allora scopri il segreto della mezza felicità, perché riesci davvero a trovare sempre delle motivazioni, a trovare qualche cosa. Certo, ti devi impegnare, è molto duro, è molto impegnativo, però non hai alternative.
E infatti la mia prossima domanda sarebbe stata proprio questa. In primis sono un po' curiosa di sapere per lei qual è stata la cosa più difficile di tutte, quella che proprio ha detto, caspita, questa è stata veramente dura. E poi, come stava accennando, come ci si riprende da un trauma del genere? Cioè, a che cosa ci si aggrappa per dire, ok, nonostante quello che è successo, io adesso voglio ricominciare da capo, perché poi di una rinascita si parla nel suo caso.
Allora, senza fare troppo l'italiano, che guai con la mamma, però è stato scoprire che mia mamma era morta nel 2010, perché mia mamma me la ricordavo viva e come tutte le mamme, soprattutto delle nostre famiglie italiane, la mamma che comanda, che decide, la mamma mater proprio, no? Mater familias. Mi vengono tuttora i brividi, mi viene la pelle d'oca ancora a ripensarci, perché per me è stato veramente uno shock, perché anche se non li ho riconosciuti, i miei figli comunque c'erano, e poi ho capito, c'è tutto il capitolo dei sensi di colpa di un papà che non riconosce i figli, la moglie tutto, comunque c'era. Aneddoti mi fanno vedere una persona nera alta di statura, penso che sia un giocatore dell'NBA, è Obama, il presidente degli Stati Uniti d'America. Scoprire che c'erano due papi, io della generazione, morto un papa, se ne fa un altro. Tutto quello è stato scoprire internet, scoprire che il mio telefonino poteva fare quello che sto facendo adesso e non serviva solo per ricevere e mandare sms. Io ero rimasto agli sms. Ve li ricordate i fax? Gli sms, quelle robe lì. Io sono di quella generazione. Ecco, tutto questo è stato, tra virgolette, più semplice che scoprire che la mia mamma non c'era più. Infatti la prima cosa che ho fatto quando ho potuto è stato andare a piangerla due volte. Al pensiero di avere seppellito mia madre due volte mi vengono i brividi, ma è esattamente quello che mi è successo.
Invece, per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, lei prima ha accennato che appunto prima era un primario e adesso invece, se non sbaglio, è dirigente all'ospedale di Lodi. E chiacchierando con Luca Argentero, che l'ha interpretata, quando mi ha raccontato che per immedesimarsi in lei, lui ha dovuto ricreare in pratica tre personaggi differenti. Il dottore più giovane, che è quello che probabilmente lei si ricordava al risveglio dal coma. Poi c'è il primario, il medico di successo, che leggermente più focalizzato sulla carriera, diciamo, meno empatico con i pazienti e con gli altri medici, e poi c'era e c'è l'uomo nuovo. Quanto c'è di vero in quello che ci ha raccontato Luca?
Ecco, è forse la parte più vera di tutta la storia di Doc, perché poi chiaramente nella fiction c'è stato è stata romanzata, ci sono aggiunte delle persone, sono state tolte delle persone. Quello invece è la parte vera. Io ho scoperto, mio malgrado, non ne vado fiero. Il mio soprannome durante il periodo del mio buco nero, quando ero primario, consulente presso il Ministero della Salute, in giro per il mondo a fare il medico di successo, il mio soprannome che mi avevano dato i miei collaboratori era il Principe Bastardo.
Non esattamente un nomignolo facile.
Molto duro con se stesso, ma anche con gli altri. Ecco, la botta in testa mi ha liberato. Tant'è vero che dei miei collaboratori tuttora mi dicono: Doc, averlo saputo prima che lei diventava così, gliela davamo la botta, ma molto prima. Adesso è nettamente meglio, è un'altra persona. E uno dei problemi che io ho, Elisabetta, con chi mi ha conosciuto durante quel periodo, è che io vengo giudicato per come ero. Le racconto questo aneddoto. Un'infermiera mi ha detto, quando sono ritornato a fare il primario, succede un evento e io reagisco in un modo. Lei mi ferma dopo e mi dice: ma lei lo sa che quello vero, quello di prima, non avrebbe mai reagito come ha reagito adesso? Ha capito, Elisabetta, quello vero.
Quello vero.
Io per lei ero quello di prima, non quello nuovo. E è stupefacente questo. E il doversi confrontare con due persone diverse o con tre, come ha fatto Luca, questo l'ho spiegato perché Luca mi ha studiato.
Io ce l'ha detto, sì.
Mi sono sentito, proprio siamo trovati, incontrati, proprio per capire, non Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè non due, ma tre, perché effettivamente le persone erano tre, quello di prima, quello durante e quello dopo. Passato, certo. Presente e futuro, proprio c'è tutto in quella interpretazione. Devo dire che Luca è un ottimo attore e ha capito proprio l'essenza, cioè lo straniamento di questa, di questa persona che c'è ma non c'è, che vive giudicata dagli altri e si giudica, perché, e qui c'è anche l'aspetto che non abbiamo ancora toccato dello scrittore, perché io scrivo, ho scritto libri, la fiction è tratta da un libro che si intitola Meno 12, edito dalla Mondadori, e per me è terapeutico scrivere, ma è anche il modo per rappresentarla, questa persona, per riguardarmi, per metterla a teatro proprio, e cercare di capire qualche cosa di più, perché sono davvero persone diverse. Per fortuna tutti mi dicono meglio adesso, quelli che mi hanno conosciuto prima o dopo. Io non mi vedo tanto diverso dal passato. Quello che mi manca è la fase di mezzo. Sono quei 12 anni dove stento davvero a credere di essere stato un principe bastardo. Ma se guardo le mail come ho fatto, perché mi sono riletto tutte le mail, questa è carina, per poter capire chi fossi, io sì, mi sono riletto tutte le mail che ho mandato e ho ricevuto in quel periodo del buco nero. Sono più di 60.000 mail. Ogni tanto mi trovavo a leggere quella mail e dire: ma chi è quell'imbecille che ha scritto questa mail? Ero io quell'imbecille.
Ecco, ma in che modo si giudica così? Perché era troppo
duro,
troppo duro con le altre persone.
Too hard. Direbbero
quindi direbbero. Poco empatico è sì, questa forse empatico. La parola che è
poco
chiave.
Empatico e infatti anche nei libri ricorre molto l'empatia, e quella è la chiave di lettura. Glielo dicevo prima, nel mio curriculum io ho scritto che il 31 maggio del 2013 ho iniziato un master in pazientologia che dura tuttora, che è provocatorio, un po' ironico, ma è quello che mi ha cambiato la vita. Passare dall'altra parte della barricata, diventare un paziente, è quello che mi ha permesso di cambiare proprio atteggiamento. E secondo me il vero segreto di Doc è che Doc è uno di noi, perché ciascuno di noi si immedesima in quello sfigato, in quel perdente che ce la mette tutta per tornare a combinare qualcosa di buono.
Senta, questa seconda chance che lei di fatto ha avuto nella sua vita, questo secondo inizio, le ha fatto in qualche modo non solo rivalutare il suo mestiere, come stava dicendo, mettendosi nei panni del paziente, quindi applicando una maggiore empatia agli altri, ma le ha fatto anche forse rivedere l'intero significato della vita in un modo diverso? Ha cambiato il suo rapporto, ad esempio, con la religione, se lei aveva un rapporto magari prima di questa cosa?
Assolutamente sì.
Incidente.
Come lo definisco io, il principale, prima io sono un cattolico, credente, praticante, peccatore come tutte le persone di questo mondo, però avevo un rapporto un po' più duro, più basato sulle regole, un rapporto da Antico Testamento con il mio Dio. Dopo l'incidente, non lo nego, ho perso la fede, perché chi pensa al suicidio non può, e io ci sono arrivato molto molto vicino ad attirarmi un colpo di pistola in testa, visto quello che mi stava succedendo, qualche problema ce l'ha. Ho recuperato un rapporto molto più paterno, molto più, anzi forse più con Dio, un rapporto più materno, più, come si può dire, più colloquiale, più smart, per dirla in inglese, molto meno duro, molto meno integralista, più umano, più materno proprio. Non so come descriverlo, ma credo che chi mi sta ascoltando lo capisce. Non sbagli paghi, no, sbagli ti abbraccio. Parliamone, non sbagliare più, cerca di non sbagliare più, ma ti accolgo lo stesso. Forse sto cercando in Dio la mamma che non ho più.
O forse anche, sicuramente, è quello che un po' la vita ha fatto con lei. Qualche cosa c'era di sbagliato, non pagherai, ma anzi, ti abbraccio e provi ad avere una seconda chance e vedi tu come giocartela.
Sì, una seconda chance.
Se mai le dovesse capitare di avere un paziente nella sua stessa condizione, che cosa direbbe a questa persona? Ne ha avuti?
Sì,
che cosa si fa leva? Qual è lo stimolo?
Sa cosa faccio io? Cosa faccio di solito? Vuoi ascoltare una bella storia? Te la racconto, dico al paziente. Io ti dico quello che ho fatto io. Ti svelo il mio segreto, se ti interessano i segreti. Poi tu decidi. Però ti faccio vedere che yes you can, ce la puoi fare. Io ce l'ho fatta, non vale per tutti, non è così semplice e banale ottenere dei risultati. Provarci è obbligatorio per tutti. Per cui ascolta la mia storia e poi decidi. Ma provaci. Li ho avuti, i pazienti, perché con la mia storia sono venuto a contatto con persone che hanno avuto problemi di amnesia, ma anche con persone che non vedevano chance. E ci sono anche situazioni in cui devi ammettere che di chance non ce ne sono più. Ma anche in quel momento vale la pena provarci per il minuto dopo, per il giorno dopo.
Com'è la sua vita, Pier Dante, adesso?
Piena, e molto, come posso dire, non lo so, più luminosa. Io durante il coma non ho visto nessuna luce, non ho visto angeli, non ho visto niente. Però li vedo adesso, ho la possibilità di confrontare. Ad esempio, una cosa che può sembrare banale, l'incidente mi ha selezionato gli amici.
Quelli che ne sono rimasti al fianco in questi anni.
Conta. Eh sì, perché se tu sei un potente, io ero un potente, uno potente, uno che contava, ne ho persi tanti di presunti amici. Non potevo più dare una mano, non potevo più raccomandare, non potevo più essere il primario che decide e che risolve. Questo è un grande risparmio dal punto di vista delle emozioni. Più solare sicuramente, più complicata, più incasinata, perché faccio 50.000 robe, dormo molto meno, poche ore per notte, per cui è più piena. Sicuramente, però davvero finirò per doverlo ringraziare quel trauma cranico, perché mi ha completamente cambiato la vita in meglio.
Sono molto felice di sentirle dire queste parole. Io avrei chiuso qui, quindi la saluto, la ringrazio per essere stato con noi, per aver condiviso la sua storia, davvero interessante, e a questo punto andrò per curiosità personale a leggere quel libro di cui mi ha parlato.
Meno 12. Che peraltro stiamo lavorando per la traduzione in inglese, visto proprio anche il successo di Doc, perché... è andata così.
Perfetto.
Vabbè, grazie, un abbraccio per averla... a tutti i connazionali, ragazzi, mai mulà, va bene?
Mai mollare. Grazie mille, Pier Dante, una buona giornata e grazie davvero di essere stato con noi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.